Ok, ci siamo tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Lascio la parola al segretario per l'appello.
Buonasera, assenti giustificati la pizza Giuseppe Testa Cinzia, presenti 11, numero legale, seduta valida. Prego, Presidente.
Grazie. Andiamo prima a discutere il primo punto dell'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbale della seduta del 28/10/2025. Andiamo quindi ad approvare il verbale numero relativo alla delibera numero 33, 34, 35 e 36. Ci sono interventi? Nessuno? Procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Ok, vi ringrazio. Andiamo ora a dibattere il secondo punto dell'ordine del giorno, l'approvazione del regolamento del Corpo di Polizia Locale. Ho invitato al tavolo il comandante della Polizia Locale, il dottor Cataldi Gianluca, per una spiegazione del regolamento. Leggo solo un passaggio relativo alla delibera, così è chiara. Considerato che il regolamento ad oggi vigente necessita di notevoli aggiornamenti normativi e disciplinari, anche in riferimento alle leggi entrate in vigore successivamente al predetto regolamento, oltretutto avendo raggiunto il numero di 8 operatori in organico, risulta necessario istituire il Corpo di Polizia Locale e disciplinare nuovamente i gradi posseduti del personale, nonché l'esercizio delle funzioni della Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale, che comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza proprie del Comune, nonché quelle comunque delegate, così come previsto dalla legge del quadro del 7 marzo del 1986, numero 65, e del regolamento regionale del 22 marzo del 2019. La delibera prevede l'approvazione del regolamento e contestualmente l'abrogazione del regolamento in corso. Questa è la delibera. Lascio la parola al comandante per una spiegazione sul regolamento.
Buonasera a tutti. Il regolamento che abbiamo citato nasce da una modifica dell'assetto relativo all'organico del servizio di polizia locale, organico che ha raggiunto un numero di operatori, me compreso, pari ad 8. Questo comporta, per la nostra legge nazionale, un cambiamento trasformando quello che ieri veniva denominato servizio in quello che oggi diventa corpo. Non è soltanto un cambio di nomenclatura legata al fatto che aumentano gli operatori, ma in base a questo passaggio cambia anche il nominativo rappresentato dal grado che ogni operatore ha sulla propria divisa. Sostanzialmente, per noi cambia poco, ma grazie al fatto di aver raggiunto questo numero di operatori ed aver costituito il corpo, ci ha permesso di elaborare questo nuovo regolamento che, tra l'altro, prevede anche un adeguamento alla normativa vigente rispetto ad altri punti di cui il precedente regolamento non teneva conto. E mi riferisco nella fattispecie al punto in cui noi andiamo a disciplinare anche il punto relativo all'armamento del personale. Infatti, nel nuovo regolamento è previsto l'utilizzo non soltanto dell'arma in dotazione, quindi la pistola, ma sostanzialmente è prevista la possibilità che il corpo venga dotato anche di due strumenti di autotutela, che sono lo spray al peperoncino e il bastone estensibile. Una possibilità in più che un regolamento di un corpo deve prevedere, perché ormai purtroppo lo sappiamo tutti, le difficoltà operative nei territori sono cambiate e la pistola è un qualcosa che difficilmente la norma ci consente di adoperare. Quindi abbiamo approfittato di questo momento per andare a disciplinare questa possibilità. Sostanzialmente non cambia tanto, rimane un servizio svolto da operatori in uniforme che adempiono a quanto trasmesso dal comandante nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, per cui diciamo formalmente andiamo semplicemente a mettere a posto un tassello, perché diversamente saremmo un corpo non istituzionalizzato. Di fatto il cambiamento, per esempio, sulla mia persona, che oggi sono qui presente, più lampante, è che ieri ero responsabile del servizio, mentre oggi devo firmare comandante del corpo. Però fondamentalmente non cambia nulla. Era un atto dovuto che ci permette di rimanere al passo anche con i tempi. Mi sembra di aver detto, diciamo, i contenuti essenziali. Poi per il resto, se qualcuno ha avuto la possibilità o ha qualche domanda in merito, però non...
Grazie comandante, aggiungo un passaggio. La volontà è anche una volontà, diciamo politica, di portare questo regolamento, ovviamente, perché in consiglio comunale, perché da qui non si può tornare indietro, nel senso che abbiamo 8 operatori, quindi si può solo andare avanti e non si può tornare indietro, visto che penso che sia comune a tutti la necessità di avere una presenza attiva sul territorio di vigilanza. Andando oggi a approvare questo regolamento del corpo, chiunque, diciamo, verrà, praticamente dovrà andare avanti in questa direzione, perché altrimenti dovrebbe fare un passo indietro e tornare in consiglio a dire che non c'è più il corpo. Quindi è una, diciamo, visione di, diciamo, che cerchiamo di condividere per il futuro di, con la polizia locale, di non tornare indietro rispetto al numero di persone che oggi sono attive tra agenti e ufficiali. Questa è un po' anche la volontà politica di portarla in questo consiglio. Poi il regolamento, come ha detto, diciamo, il comandante, è molto tecnico, disciplinare di tutta la parte interna del corpo di polizia locale. Lascio a voi delle domande o degli interventi, anche rivolti al comandante, se avete, diciamo, delle... Prego, consigliere Zamataro, poi seguiamo.
No, sono solo delle considerazioni, perché mi ha anticipato appunto il sindaco dicendo che da qui in poi non si torna indietro, perché la proporzione solitamente prima era inferiore, ecco, rispetto al numero degli abitanti, il numero degli operatori, diciamo così, adesso era inferiore rispetto al numero di abitanti. Per le esigenze territoriali che ci sono, per il numero di abitanti, la proporzione comincia ad essere più che adeguata, ma per il benessere di tutti, ecco, e soprattutto per una questione di sicurezza. Da qui in poi si fissano dei paletti, da qui in poi diventa corpo. Questo permette però l'accesso anche magari a bandi più specifici, a situazioni sicuramente migliorative anche dal punto di vista lavorativo. 8 operatori sono un buon numero, un ottimo numero, che, ripeto, stabilisce una soglia, ed era necessario anche svecchiare il regolamento da qui in poi, perché era un po' limitante in tante cose. Ovviamente ognuno dovrà essere inquadrato in aree specifiche, cioè in, diciamo, figure professionali più specifiche rispetto a quello che era l'esigenza del passato. No, l'unica cosa, che prima che questa delibera, adesso è proposta, poi diventerà delibera, quindi un atto definitivo, c'è da correggere semplicemente necessità in necessità, perché di fatto lo do io direttamente, perché l'ho segnata più che altro per una precisione poi così di forma. Al punto 7 della premessa della proposta di delibera è scritto erroneamente necessità di notevoli aggiornamenti, mentre invece necessita di notevoli aggiornamenti, ma ripeto, è una nota, niente.
Può verbale di modificare quello che è il testo del libro su questa nota, tanto poi è il comandante che l'ha, diciamo, preparata.
No,
quindi,
ma non era una critica.
No, no, ma era per dire che direttamente sa che poi deve modificarla, non è un'osservazione, era dire, è qui, sa che deve modificarla, solo quello.
È più un tecnicismo per chi ci lavora, ecco. Va bene, grazie.
Quindi vuole fare già la dichiarazione di voto?
Beh, la mia è questa, per cui io assolutamente voterò a favore, perché lo ritengo un traguardo importante e ovviamente un regolamento essenziale. Quindi da qui in poi speriamo tutti in qualcosa di più, che, ripeto, già c'è, ma più che altro a tutela anche vostra.
La ringrazio, grazie. Consigliere. Aveva fatto, prego, consigliere Bonfadini.
Grazie, buonasera a tutti. che non si debba tornare indietro, siamo totalmente d'accordo. In campagna elettorale noi avevamo puntato molto su questa cosa del corpo, di aumentare il numero di persone, sia per poter fare meglio il servizio, diciamo, sul territorio, coprirlo meglio, avere maggiore turnazione, fare magari turnazioni che prima non si potevano fare, oltre ai bandi. Quindi su questo anticipo che ovviamente saremo assolutamente d'accordo su questo punto. Però colgo l'occasione per fare due domande. La prima relativa al sindaco, magari mi sono perso io un passaggio e le chiedo scusa se è così, ma non è stato trattato questo regolamento in consulta sicurezza, al di là che sia obbligatorio il passaggio o no, non credo che sia assolutamente obbligatorio, però sarebbe stato opportuno poter entrare magari su alcuni punti in consulta sicurezza. Non su punti tecnici, perché è giusto che il comandante scriva, redaga questo tipo di regolamento e non entrerei mai su alcuni aspetti tecnici, magari su qualcosa che tra l'altro è finito negli allegati leggendolo. Una domanda che porrei invece al comandante è cosa ne pensa, e quindi di converso all'amministrazione, si è parlato di armi, citato giustamente, e l'aggiunta di un paio di strumenti aggiuntivi. Volevo capire cosa ne pensava lei dello strumento, che se ne parla moltissimo, del taser ad esempio, se può essere uno strumento che, non essendo così invasivo e di impatto tra virgolette pericoloso come un'arma da fuoco, potrebbe essere una via di mezzo in certe determinate situazioni, e ovviamente anche il lato più politico, cosa ne pensa? Questa sarebbe stata esattamente la cosa che avrei discusso e parlato in ambito di consulta sicurezza. Sì. Grazie.
Allora rispondo io. Allora, diciamo che non ho convocato la consulta sicurezza per un motivo, perché non è una consulta molto idonea, nel senso che è una consulta sicurezza ha il ruolo di monitoraggio, non c'è solo il capigruppo, ci sono anche il comandante dei carabinieri, c'è anche esponenti della società locale, faccio per dire i carabinieri in congedo, quindi non è un tema prettamente di consulta sicurezza il proprio regolamento, perché non è espressione di un gruppo consigliare al netto dei capigruppo che ci sono. Quindi non era proprio l'organo, diciamo, pienamente deputato anche di fare queste osservazioni. Al netto che condivido il fatto che se ci sono praticamente poi delle osservazioni, delle migliorie, noi siamo sempre aperti. Cioè questo è un punto di partenza. Quindi poi se nel tempo ci sono delle valutazioni anche, diciamo, sul regolamento, praticamente non abbiamo una chiusura a prescindere dal momento in cui rimaniamo nei binari della norma. Nella riunione del capigruppo ho accennato, non c'è tanto di scelte politiche in questo regolamento, ma di una presa d'atto più che altro molto tecnica su quello che è il regolamento, soprattutto degli indirizzi regionali, praticamente. Quindi siamo un po', diciamo, partiti in questa direzione. Questo è un po'. Lascio adesso poi rispondere al comandante sulla, diciamo, l'altra domanda che ha fatto.
Dunque, grazie per la domanda, perché mi permette di parlare di uno strumento che ho considerato a lungo e sinceramente lo considero uno strumento utile ed efficace, proprio per i presupposti che ci siamo detti prima sulla impossibilità di utilizzare la pistola di fatto, se non in casi del tutto eccezionali. Il problema del taser è che attualmente può essere utilizzato in via sperimentale annuale da tutti i territori che abbiano almeno 20.000 abitanti, che tra l'altro è un aggiornamento normativo partito da numeri molto più alti. La tendenza è sicuramente quella di abbassare questo numero per renderlo disponibile a tutti, con tutte le limitazioni, perché nonostante sia attualmente uno strumento di cui non possiamo dotarci, lo abbiamo visto da vicino nei vari corsi, sappiamo qual è il costo per dotarsi di uno strumento di questo tipo, sappiamo i limiti che comunque ci sono, ma ci permetterebbe, se non altro, di essere un po' più, come dire, coperti, nel senso che è uno strumento che ti consente di avvisare anche con dei suoni, con delle luci, il tuo opponente, diciamo, al fatto che puoi utilizzare le armi, però ha comunque dei limiti. Gli ultimi sono molto efficaci perché quando vengono estratti cominciano una registrazione, non sparano più due dardi. Se dobbiamo parlare dal punto di vista tecnico, sono delle armi veramente avanzate ed evolute. Però una singola pistola e il corso di formazione per due agenti costa 8.000 euro. una pistola costa 800 euro, quindi stanno anche facendo un po' di business. Aspettiamo che questo business cali quando la legge permette l'utilizzo a vasta scala.
8 agenti per 8 per 8, capite che compriamo, ecco. Prego, consiglio Bonfadini, se lo fai.
Sì, sicuramente è uno strumento che costa, dopo magari non viene dato dotazione di su tutti gli 8, ma si fa una valutazione più sensata. Siamo d'accordo sulle criticità ed opportunità.
Sì,
io
sì,
mi auguro e spero che verrà preso in considerazione qualora, perché visto che è una sperimentazione, no?
Sì.
Spero che nel momento in cui caleranno sopra la soglia di 10.000 e più abitanti, ormai siamo in questa soglia,
esatto,
di poter considerare questo aspetto e che anche la parte economica si abbassa. E però al di là, anche se non dovesse abbassarsi la parte economica, la vedrei comunque con un buon investimento, sì, perché potenzialmente potrebbe salvare una vita sia dalla parte dell'aggressore sia dalla parte dell'aggredito. Magari non succederà mai, ci auguriamo che non dovesse mai utilizzare, quindi 8.000 euro spesi per nulla, ma se dovesse succedere 8.000 euro valgono comunque la vita anche dell'aggressore e dell'aggredito. Quindi
assolutamente.
Sullo fatto della consulta, è vero che ci sono altri componenti, ma componenti che avrebbero secondo me potuto dare valore alla discussione e contributo alla discussione. Quindi qualora ci dovesse essere appunto questa opportunità del taser, la invito, ecco, in quel tipo di consesso, piuttosto che in una riunione che lei ritenga opportuno, di affrontare la cosa davanti a tutti. Grazie.
Grazie a lei. Prego, consigliere Passera.
La dichiarazione di voto per noi.
Vabbè.
Siamo favorevoli a questa modifica di adeguamento dal servizio a corpo, soprattutto anche per avere più operatori al nostro servizio di tutto quello che possono fare, e volevo ringraziare l'amministrazione proprio per aver pensato a questo, e soprattutto ringrazio il comandante perché si è portato ancora a sé molta più responsabilità e sicuramente avrà tutto il modo per operare al meglio. Dunque, siamo favorevoli a questo adeguamento. Grazie.
La ringrazio, consigliere Passera. Se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Quindi andiamo a votare. Favorevoli? Unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Grazie. Fermo qua il comandante ancora, perché il prossimo punto è ancora leggermente di suo interesse, quindi poi la lascio libera, Allora, andiamo a dibattere il terzo punto dell'ordine del giorno, che è aggiornamento del regolamento sul trattamento dei dati personali nell'ambito dell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza a distanza, implementazione con nuove telecamere e rimodulazione del posizionamento di alcune telecamere esistenti. Sapete che noi abbiamo già approvato il regolamento della videosorveglianza e quindi è onere nostro ogni volta che andiamo a fare un aggiornamento su quello che è la presenza di telecamere sul territorio, aggiornare l'allegato a questo regolamento. Quindi oggi noi andiamo a approvare il regolamento, ma in sintesi non modifica nulla della parte del corpo del regolamento, andiamo solo praticamente a aggiornare quello che è l'elenco delle telecamere. Quindi solo per memoria vostra, ma anche, abbiamo già questo regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 5 del 3 marzo 2022, poi abbiamo fatto un aggiornamento del medesimo regolamento con delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 7 novembre 2023 e oggi andiamo nuovamente ad aggiornarlo. Vi dico in sintesi, rispetto all'ultimo regolamento, abbiamo installato una nuova telecamera a Basella, da via Madre Teresa Calcutta in via Don Seghezzi. Abbiamo spostato una telecamera da Piazza del Santuario in via Monsignor Peruzzo. Abbiamo aggiunto due telecamere sulla piattaforma ecologica in area sud e una in area ovest. Abbiamo spostato una telecamera da via De Curti a via Provinciale e abbiamo aggiunto contestualmente altre due telecamere su via De Curti, quattro telecamere sul sottopasso via Francesca sul nuovo sottopasso e messo due telecamere in piazza Medea Colleoni. Questo è l'aggiornamento rispetto a quello. Abbiamo una dotazione complessiva sul territorio di 106 telecamere oggi. Se ci sono interventi.
riassumo anche la dichiarazione di voto. Quindi ha citato appunto le deliberazioni, una che è la numero 5 del Consiglio Comunale del 3 marzo del 2022, l'altra è la 43 del 7 novembre 2023, dove abbiamo portato il regolamento proprio del il posizionamento delle telecamere, di videosorveglianza e di sorveglianza in generale. Cioè, a parte l'allegato 1 che ci è stato trasmesso, dove spiega il posizionamento nuovo e più strategico che poi costituirà la vera e propria variazione che si porta qui questa sera, di altro sostanziale non c'è. Pertanto il nostro voto sarà favorevole.
La ringrazio. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Bonfadini.
Anche qui, a maggior ragione, parlo dalla Consulta. Secondo me questo tema era ancora a maggior ragione meglio da trattare nella Consulta, perché sarebbe stata l'occasione, durante la Consulta Sicurezza ovviamente cito, per parlare magari di altre situazioni, di altre esigenze che secondo me Urgnano ha. Abbiamo 106 telecamere, siamo d'accordo che sono state giuste installarle tutte queste 106, siamo d'accordo che è una buona cosa avere questo tipo di sistema, però magari una condivisione prima di questa modifica avrebbe dato l'opportunità magari anche ad altri consiglieri o ad altre persone coinvolte di dire: guarda, forse c'è una situazione di esigenza da quel punto di vista lì su quella zona, ne ho un paio in mente, però se ci sarà la prossima consulta comunale in termini di sicurezza ne parleremo, di poter controllare certe altre zone. Quindi il mio augurio è, se dovesse esserci tra un anno che un'altra modifica, prendiamo quell'occasione lì per vedere se ci sono altre esigenze sul territorio. Questa è la richiesta dal mio punto di vista. E poi in quella famosa consulta sicurezza, quando verrà insomma indetta da lei, le chiederò tutte queste 106 telecamere, poi come tutte queste registrazioni, come vengono utilizzate, cosa portano, perché la vera domanda è quella finale. Cioè, abbiamo 106 telecamere, abbiamo un sistema costato anche parecchio grazie anche ai fondi, se non erro, di tipo regionale, abbiamo ottenuto grandi risorse da Regione Lombardia, però di cosa è stato utilizzato? Quante di queste registrazioni guardiamo? Quante situazioni hanno risolto? Sarebbe una bellissima domanda, non è da Consiglio Comunale perché aprirebbe un discorso molto molto ampio, però magari in una consulta capire come queste telecamere, come vengono usate, per me credo che sia interessante. Grazie.
Allora, diciamo così, mi impegno all'inizio dell'anno prossimo a fare una consulta, diciamo, di sicurezza per vedere un po', magari, diciamo, azioni strategiche. La mia risposta in breve è questa, nel senso, noi abbiamo quelle telecamere che abbiamo installato, le abbiamo fatte, diciamo, oggi andiamo a consuntivo, nel senso, l'abbiamo fatto e quindi le andiamo a praticamente certificare nel regolamento. Ovviamente quelle che abbiamo installato arrivano da assegnazioni al territorio, che potrebbero essere ampliate sicuramente, sicuramente. Poi magari, so che il comandante aveva già risposte da dare, però giustamente lei mi dice lo facciamo in consulta, praticamente la prossima consulta, diciamo, sicurezza, inviterò, c'è anche il comandante, e magari rispieghiamo bene quello che è il vero, diciamo, le vere modalità per utilizzare queste telecamere, perché ci sono precise modalità che lo stesso regolamento tra l'altro spiega, quindi è questo, forse è da capire bene come debbano essere usate, non è il fatto che si possono usare a prescindere, però quello mi impegno, diciamo, all'inizio del 2026 a fare una consulta e magari fare un po' una sintesi tutti insieme. Non so se... Prego.
Posso, se mi permetto, di spendere due parole, perché l'utilizzo delle telecamere sostanzialmente poi compete a noi. Quindi tecnicamente io nel quotidiano ho potuto apprezzare il cambiamento dell'efficacia della nostra attività nel territorio prima e dopo le telecamere. E con i grandi limiti che il garante della privacy impone, ovviamente, perché non possono essere utilizzate in maniera evidentemente indiscriminata, però comunque esistono e riprendono il nostro territorio, i veicoli, le persone, le targhe, e registrano la vita di ciascuno di noi che passa sotto questi occhi vigili, virtuali. però effettivamente danno un contributo elevatissimo alla giustizia, non intesa soltanto come attività di polizia amministrativa che svolge la polizia locale di Urniano, ma mi permetto di parlare per le forze dell'ordine in generale, perché con le nostre telecamere noi riusciamo a dare seguito ad una importantissima attività di polizia giudiziaria che viene compiuta quotidianamente da tutte le forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, di tutte le regioni d'Italia, perché non c'è paternità sui criminali. Quando viene indagata una persona si muove, le telecamere la registrano e quindi vengono utilizzati tutti i sistemi di videosorveglianza. Peraltro il nostro è un sistema di videosorveglianza anche evoluto, perché abbiamo delle postazioni che noi chiamiamo volgarmente portali, che ci permettono non soltanto di registrare i passaggi ma di identificare il veicolo, e quindi in questo caso nella polizia locale di Urniano c'è personale che riesce a individuare veicoli che non hanno la copertura assicurativa o che sono rubati o che non hanno la revisione, che poi magari puntualmente sono coloro che in caso di sinistro vanno via lasciando il malcapitato, ferito o meno che sia, con un veicolo danneggiato in mezzo a una strada senza che sappia più cosa fare. E questo ci permette di chiudere un cerchio importante anche in un'attività un po' più banale rispetto a quella della giustizia, della commissione dei reati, però comunque importante, che svolgiamo quotidianamente, fino ad arrivare a quella un po' più critica, sicuramente centrale per la nostra amministrazione attualmente, che è il contrasto all'abbandono dei rifiuti, ancora materia più delicata delle precedenti, paradossalmente, perché si pensa alla polizia giudiziaria e ai reati come una materia complicatissima. Io invece mi permetto di fare quasi una battuta dicendo che forse è ancora più complicato il perseguimento di questo tipo di situazioni di illecito, perché devi riconoscere le persone, le devi identificare, le devi invitare, le devi sentire, c'è tutta una trafila da fare, che un singolo accertamento diventa lungo e complesso, però si fa, e ci sono anche tanti riscontri positivi, purtroppo. Però ci sono, e questo è un dato che va letto in duplice chiave, perché riscontro positivo nel senso che abbiamo magari identificato un trasgressore di una violazione amministrativa, l'abbiamo sanzionato, però pariteticamente questo è un dato negativo, perché vuol dire che questa attività comunque continua a esistere. Prego.
Grazie comandante. Prego, certo, consigliere.
Volevo fare un excursus storico a proposito delle telecamere, e nel precedente mandato con a capo il sindaco Pizzoi presentai un'interrogazione a proposito dell'incremento delle telecamere. Mi fate ridere. Perché in realtà c'era un progetto anche a livello regionale con fondi a cui poter attingere, soprattutto per le telecamere intelligenti, dette così, cioè quelli messi agli ingressi del paese, che permettessero la lettura in modo contestuale degli autoveicoli e quindi eventuali infrazioni o mancanze di assicurazioni piuttosto che altro dal punto di vista criminale. Quindi ci fu poi dalla forza propulsiva dell'interrogazione un interesse nel voler poi incrementare, da lì nacquero sempre più postazioni che permettessero questo lavoro. Tra l'altro erano state fatte più, adesso questa è una lancia a favore poi dell'amministrazione, ma è giusto anche dirlo perché quando è così, di commissione di sicurezza, dove spiegarono che, e non so se poi a questo punto è così, chiedo, se la postazione vera e propria era in collaborazione anche con i carabinieri, quindi erano dati che fruivano ed erano secretati in modo particolare, perché ovviamente la nostra vita passa sotto gli occhi vigili di chi è incaricato a guardarli, ma nel rispetto della privacy di tutte, nell'utilizzo limitato di questo. Cioè c'era stato dato comunque un'informazione generale, globale, su come funzionavano e sull'utilizzo di questi. Per cui questo regolamento, io nella lettura di questo regolamento mi sono rifatta quello precedente, ma che nasceva già da una progettualità avviata e poi incrementata negli anni, che vede la luce nel primo mandato, ecco, nel primo mandato mio, ma secondo di questa amministrazione.
Do una risposta veloce. Grazie. L'impianto è ancora questo, cioè, insomma, quindi i carabinieri hanno ancora questa, diciamo, possibilità. Poi, che la usino rientra nelle loro competenze, la possibilità ce l'hanno. Okay, quindi questo è. Poi noi non sappiamo come, quando, perché, se, però la possibilità ce l'hanno.
Nessuno può, noi, oltremodo, indagare.
Alla sua domanda la risposta è politica. La possibilità, ecco, ce l'hanno.
Però da qui era nato, diciamo, sì, questo progetto, poi sta a loro e capire come e nei limiti anche delle, certo, delle loro possibilità. Però questo era per fare un excursus storico, che il tutto non nasce adesso, sì, ma un'origine.
Le confermo passata. Che l'impianto, cioè quello che è nato, è rimasto così, quindi anche l'arma e cabine, la possibilità ce l'hanno. Vabbè. Sono altri... Possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Vietiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Unanimità. Grazie, ringrazio il comandante e che può rientrare alla sua famiglia. Grazie,
grazie a tutti. Grazie, buonasera.
Buonasera. Andiamo ora a dibattere il quarto punto dell'ordine del giorno, che è quarta variazione della dotazione di competenze di cassa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Lascio la parola all'assessore Pizzoi.
Grazie, buonasera a tutti. Come illustrato nella consulta tecnica dedicata, la quarta variazione di bilancio alla voce entrate presenta l'applicazione dell'avanzo di esercizio per 61.500 euro, variazioni in aumento di 237.952 euro e variazioni in diminuzione di 185.000 euro. Per ciò che attiene la spesa, invece, dispone variazioni in aumento di 290.000 euro e variazioni in diminuzione di 175.000 euro, per un totale a pareggio di 475.000 euro. L'avanzo libero di amministrazione viene applicato in parte corrente per l'aumento del fondo sociale a copertura delle spese per le rette dei minori in comunità, così come previsto dalla delibera dei Corte dei Conti regionale Regione Lombardia numero 155 del 2024, che consente ai comuni di finanziare tali interventi anche con avanzo libero di amministrazione. Nelle entrate si segnalano trasferimenti dal Ministero per i beni e attività culturali di 12.670 euro per l'acquisto di libri per la biblioteca. Una nota di merito è dovuta in conseguenza del rimborso ottenuto dal Ministero per i servizi minori, situazione protette e disagio giovanile di 69.000 euro, in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute a tale scopo nel 2024. Incremento del gettito riferito all'addizionale IRPEF per 50.000 euro, in seguito alle stime di riferimento predisposte dalla Ragioneria Generale. L'incremento alla voce alienazione diritti di superficie di 27.000 euro, a copertura parziale della riduzione degli oneri primari e secondari per 67.000 euro, livellandosi questi ultimi su valori 2024 di 308.000 euro. Incremento di 20.000 euro del capitolo legato alla sanzione del codice della strada in conseguenza diretta della nuova organizzazione del servizio di polizia locale, che conta oggi un comandante, 6 agenti e un funzionario amministrativo. Si riducono i proventi delle concessioni di tombe e loculi di 90.000 euro, anche a seguito della traslazione a gennaio 2026 delle concessioni delle tombe acquisite al patrimonio libero, che andremo a bandire per un importo stimato a base gara di 100.000 euro. Nelle uscite si segnalano l'incremento della voce di spesa legata al consumo di energia elettrica, immobili e pubblica illuminazione di 10.600 euro, l'incremento della voce di spesa legata a utenze e canne di riscaldamento di 29.000 euro. Rimborso per il personale di polizia locale di 1.250 euro, impiegato per il progetto Smart Lombardia, svolto in orario notturno in coordinamento con la Polizia Provinciale in tema di sicurezza stradale. Riduzione di 10.000 euro alla voce interessi passivi mutui in conseguenza delle riduzioni dei tassi di interesse di riferimento, mutui a tasso variabile. Incremento di 20.000 euro della spesa legata all'assistenza scolastica a disabili. Incremento dei premi al merito borse di studio comunali di 3.000 euro per un fondo totale di 20.000 euro. In ultimo, l'incremento del fondo famiglie con più figli di 2.100 euro, per uno stanziamento totale di 75.000 euro, che copre le riduzioni del 30% dei costi legati alla fruizione dei servizi erogati alla nostra comunità, servizi nido, infanzia e scolastici in genere, pro e post, oltre ai servizi estivi e mensa. Vi ringrazio.
Grazie, Assessore. Quindi, se ci sono interventi, prego, consigliere Bonfadini.
Grazie. Le variazioni erano tantissime, erano 37 pagine per 5, e qualche cosa volevo chiederla, qualche chiarimento, ecco. Molte di queste variazioni ovviamente sono variazioni di tipo tecnico, anche di valori molto molto bassi, ed è abbastanza normale che ci siano in questa parte dell'anno. Ci sono alcune cose, gliel'avevo chiesto in consulta, non mi sembra che l'abbia specificato adesso, che mi aveva detto, mi faceva sapere, rispetto alla manutenzione straordinaria della segnaletica stradale, un calo di 10.000 euro.
Esatto, ecco. Sì, questo ha ragione, mi sembra che non abbia mandato la mail la ragioniera, comunque glielo dico io tranquillamente. È sostanzialmente un cambio di organizzazione del servizio. Vi ricordate, forse nell'ultimo consiglio comunale o in qualche consulta, abbiamo detto che il Comune di Orniano sta ritornando nella gestione del patrimonio pubblico attraverso il servizio di Global Service. Il servizio di Global Service in questo caso sarebbe un servizio di spesa corrente più che di investimento. Ci stiamo arrivando, una parte della manutenzione l'abbiamo assolta noi, la prossima, con il prossimo bando di gara, ovviamente chi vincerà questo bando continuerà nell'opera di manutentiva anche sulla segnaletica stradale. Quindi non riuscendo oggi a fine anno a completare per intero il progetto, l'anno prossimo andremo in global, andrà ovviamente in conseguenza con il nuovo bando. Sì, prego.
Più diciamo che avevamo programmato il bando che doveva uscire entro fine anno, quindi diciamo dopo, tra settembre e ottobre, in realtà poi non è uscito, quindi non in questa variazione, nell'ultima variazione abbiamo costruito diciamo una variazione funzionale al fatto che il bando partisse diciamo a fine di quest'anno. In realtà l'abbiamo già approvato in giunta il bando, quindi adesso gli uffici devono istruirlo e bandirlo, e quindi abbiamo diciamo fatto dei correttivi, non solo questo, ma anche, se vedete, sulle pulizie e su altro, perché sono dei correttivi legati al fatto che il bando non è partito, ma partirà l'anno prossimo. Praticamente, okay. Questo è, diciamo, di massima.
Ok, ma avevo capito che erano solo, cioè la Global Service prendesse le manutenzioni tipo ordinario e non straordinario, quindi anche questa voce, pur essendo di carattere straordinario, verrà inclusa in quella?
Sì, faranno di carattere ordinario, questo qua è un tecnicismo, questo qua è straordinario, è una parte di una spesa investimento, come diceva giustamente l'assessore, quindi adesso loro hanno anche come la possibilità di fare delle migliorie nel bando, quindi abbiamo detto potremmo aspettarci il fatto che ci siano anche questo tipo di migliorie sulla parte straordinaria, quindi valutiamo, può darsi che non arrivino, perché poi le migliorie sono facoltative, ok? Quindi può darsi, se arrivano bene, se non arrivano le rimetteremo l'anno prossimo sulla straordinaria, parlando che poi la straordinaria di fatto è dove non esiste una segnaletica e devo farla. Cioè, quindi se già esiste è ordinaria, la mantengo. La straordinaria, in quel posto non ho dei cartelli, in quella zona non ho, allora aggiungo un qualcosa. Quindi la straordinaria è un po' più, diciamo, puntuale su determinate, magari mi passi il termine, mancanze o completamenti. Okay. La ordinaria invece è la gestione di tutto.
Certo, è sostituzione di qualcosa già esistente, in questo caso si intende nuovi cartelli che non esistevano.
Esatto.
È un punto dove non c'era.
Quando parla di straordinaria è così, normalmente è un rafforzamento, chiaro, dell'esistenza, praticamente, quando parla di straordinaria.
Ok, no, per quello che chiedevo, perché era ordinario o straordinario, però se vi aspettate che potrebbe rientrare comunque come miglioria anche lo straordinario. Ok. L'altra, vado avanti con gli altri punti per chiedere un attimo la chiarezza. Sul capitolo 10.100, manutenzione straordinaria impianti di immobili comunali, vi hanno aggiunto di 20.000, non ho ben capito a fronte di quale tipo di investimento volete fare.
Lo rispondo io, perché diciamo è l'area dell'ufficio tecnico, non perché l'assessore, quindi 10.100 competenza dell'ufficio tecnico. Abbiamo fatto un'implementazione perché diciamo stiamo appaltando già ora delle manutenzioni diciamo straordinarie, e nello specifico sono praticamente una revisione complessiva di tutti gli estintori, praticamente, quindi poi una revisione di alcune segnalazioni che ci sono arrivate di manutenzione straordinaria degli impianti termici, pompe, scambiatori, queste cose qua, complessivamente nell'ambito di tutti gli edifici comunali. Quindi abbiamo queste, quando partono i riscaldamenti, praticamente salta fuori sempre una, praticamente, quindi...
Eppure abbiamo cambiato buona parte degli impianti.
Abbiamo fatto buona parte, abbiamo fatto interventi proprio di messa in sicurezza degli impianti per quello che è il certificato di prevenzione antincendio, quindi sono fatti interventi di più messa a norma rispetto alla norma vigente, ma non di sostituzione di parti, diciamo, magari usurate. Quindi è stato fatto questo tipo di intervento okay. L'ultima volta. Questo qua sono soldi messi lì per poter, diciamo, intervenire rapidamente su eventuali necessità, cose che tra l'altro stanno accadendo. Si ferma questo, vedi stasera, cioè, no, questo vedi stasera, certo. Stanno accadendo, quindi giustamente l'ufficio mi dice mettete le risorse perché qui possono arrivare delle straordinarietà, non c'è la progettualità. C'è una manutenzione, mettere i soldi per diciamo tamponare eventuali esigenze di fine anno, praticamente.
Potrebbero servire, ad oggi non si sa, ma si prevede
esatto. E poi avevamo l'idea di fare un aggiornamento di una messa a norma di un quadro elettrico all'interno dell'edificio scolastico. Abbiamo fatto le valutazioni, quindi stiamo aspettando che ci faccia il tecnico una relazione e quindi vediamo se arriva la relazione col progetto, vediamo se riusciamo a mettere, diciamo, anche questo quadro elettrico. Però ecco, parliamo, diciamo, consigliere, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, ma nell'ambito del mantenimento degli immobili, nel senso dell'efficienza degli immobili. Non c'è un progetto praticamente collegato.
Chiaro. Ne avevamo parlato velocemente, invece, se possiamo spiegare meglio questo aspetto del punto 69.21, rimborso a comuni per attività del piano di zona, un incremento di 58.830 euro. Visto che è importante rispetto alla cifra totale.
Lascia la parola alla vice sindaco, che è responsabile dell'area.
Buonasera a tutti. L'incremento è dovuto al fatto che l'azienda ha richiesto 5 euro in più circa ad abitante per andare a coprire alcune spese che riguardano le spese relative ai minori. Nell'ultimo anno c'è stato un incremento importantissimo di casi di minori in tutto l'ambito, quindi nei 17 comuni. E a livello di azienda consortile, quindi di assemblea, hanno deciso e tutti hanno concordato di dare per questa annualità questi 5 euro in più, che andavano a coprire i costi delle comunità che hanno notevolmente aumentato la retta e andare a rispondere a tutte le richieste che stanno arrivando attualmente dalla tutela minori, che posso assicurare sono davvero tantissime. C'è un'impennata di casi spaventosa, impennata di casi in egual misura in tutti i comuni e la situazione sta diventando molto preoccupante perché si stanno molto diversificando e complicando le sintomatologie e le tipologie di casi. Mi spiego meglio. Prima un ragazzo o una ragazza o un bambino o una bambina erano identificati con un sintomo ben preciso, adesso lo stesso bambino o la stessa bambina ha più sintomi e più malattie che si manifestano, dalla psichiatrica alla cognitiva alla fisica. Anche le stesse strutture ricettive, le stesse strutture ospitanti stanno lamentando e stanno monitorando questa particolare situazione, perché anche loro sono in difficoltà poi nell'accogliere all'interno delle comunità questi minori. Le situazioni sono monitorate perché non è un caso solo di Dalmine, ma è un caso anche dell'azienda di Treviglio, piuttosto che da quella di Romano, piuttosto che da quella di Bergamo. E tutti hanno aumentato l'importo pro capite per andare a calmierare questa spesa che è diventata importante, ma ahimè si pensa che lo diventerà molto di più. Tutti i comuni comunque si trovano a dover compartecipare con questo importo per ogni abitante. Il nostro importo è dettato da una moltiplicazione.
Chiaro, chiarissimo. Le chiedo, si intuisce da quello che dice, questi 5 euro quindi non sono una previsione una tantum, ma lei è stato deliberato o lei prevede che verrà mantenuto questi 5 euro aggiuntivi per i prossimi anni e quindi possiamo prevedere anche per i prossimi anni un costo intorno, visto che si parla di 271.000 euro, intorno ai 26-27 euro a persona questa tipologia di voce?
Allora, quello che loro hanno detto oggi è che è per questo anno, perché il comune di Dalmine, che era il capofila dell'ambito, sta oggi trasferendo tutti i soldi all'azienda speciale. Per cui entro la fine di quest'anno tutto questo trasferimento dovrebbe essere fatto. Quindi tutte le risorse, questo per motivi di bilanci, per motivi estremamente amministrativi e burocratici. Si presume che dall'anno prossimo ci sarà un abbassamento della retta e comunque anche a livello prima nazionale e poi regionale la stessa regione sta intervenendo restituendo alcune somme per i minori nelle casse dei comuni. Infatti quest'anno, se avete avuto modo di vedere, c'è una nuova entrata di circa 70.000 euro che va a ristorare le casse comunali e va a coprire le spese per i minori che i comuni stanno sostenendo. Quindi c'è un'uscita, ma c'è anche un'entrata, certo. Ma proprio perché questo è un fenomeno diffuso, ai
chiaro.
Noi.
Quindi si ipotizza 220 per l'anno prossimo, con la speranza di questo ristoro dei 70.000.
Anche questo ristoro dovrebbe diventare strutturale.
Strutturale?
Sì.
Okay. Da regione, mi hai detto?
Da regione.
Quello da regione, ok.
Da regione, che però è l'ente intermediario col ministero.
Ok, sono soldi che dice, arrivano dal ministero,
sì.
Vengono distribuite tramite
sì.
Le regioni, e le regioni le distribuisce
sì.
I comuni
sì.
Con questo tipo
sì.
Di passaggio. Ok. Quindi insomma 22 euro come ipotesi, tra virgolette, di questa voce ad abitante. Le chiedo sempre a lei il capitolo 61-51, che è ancora di sua competenza, quindi le spese per i servizi nido, i 10.000 messi in aggiunta sono, perché abbiamo già fatto una variazione di questo tipo per l'educatrice che
esatto.
era andata in maternità, abbiamo messo una prima quota, in questo caso vedo che sono aggiunti altri 10, è sempre relativo a quel caso, ipotizzo?
Allora no.
No?
No, è perché all'interno del nido ci sono state più domande di pre e post e quindi è necessario aumentare le ore dell'educatrice
okay.
Perché c'è un gruppo di bambini in più sostanzialmente, quindi c'è una maggiore uscita, ma
okay.
C'è anche una maggiore entrata.
Ok. Ovviamente parte di questi 10.000 dovrebbero rientrare con quei 50 euro che viene chiesto per il pre o per il post.
Assolutamente sì.
Non credo che venga coperto completamente questo tipo di servizio.
Allora, l'obiettivo è di questo tipo di servizio, sì, l'obiettivo
sì.
È quello, per questo pre e post. La retta del nido chiaramente non copre l'interezza.
Immaginavo. Ok, faccio scorrere. Ne mancava solo uno. Sì, è un punto che in verità sono più punti, ma connessi. Questa era stata una discussione un po' del bilancio iniziale, no? Che mi ricordo che dal nostro punto di vista era stato messo un valore un po' troppo, diciamo, alto, per così dire, sui i permessi preventivi per, diciamo, di primari per la costruzione piuttosto che i secondari, e dal nostro punto di vista eravamo, il valore inserito bilancio era stato troppo alto. Mi ricordo bene che, se non erro, l'assessore mi aveva definito che ero troppo pessimista in questa indicazione, mi ricordo questa cosa qui, però effettivamente ad oggi vedo che andiamo a togliere 27.000 dalle entrate dei permessi, diciamo, primari, 40.000 per quelle dei secondari, e se non erro forse c'è una terza voce, diritti permessi di costruire, anche qui 28, credo, insomma, cifre importanti che denotano che forse non eravamo noi pessimisti, ma insomma eravate forse stati troppo ottimisti voi, ok, da questo punto di vista. Dopo ci sarebbe piaciuto essere in torto, perché onestamente essere in torto in questo caso avrebbe significato più risorse per il Comune di Ornano, ok? Però purtroppo no, non è così, avevamo forse ragione, non era pessimismo, ma era oggettivo che queste risorse non potevano essere recuperate, anche perché l'ufficio, insomma, è un po' in difficoltà, possiamo dirlo, l'ufficio tecnico, per carenza del personale, difficoltà a trovare del personale, quindi il lavoro, lo sanno i cittadini, le domande hanno un iter un pochino più lento, ok? Per forza di cose, e quindi noi ce lo aspettavamo. Purtroppo abbiamo avuto ragione, ripeto, purtroppo avrei preferito veramente che fosse stato pessimismo errato, quindi questa era l'ultimo punto, grazie.
Consideri che diciamo il differenziale tra la previsione e il dato, che è comunque cautelativo, che abbiamo indicato in questa variazione, perché non abbiamo messo dentro, cioè la variazione è stata pensata non oggi ma tre settimane fa, e non abbiamo fatto speculazioni sulle presunzioni di incassi ovviamente nei prossimi due mesi. Consideri che abbiamo, diciamo, sopravvalutato i primari e i secondari, ma abbiamo sottovalutato i diritti di superficie di 27.000 euro. Quindi, se consideriamo una differenziale di 40.000 euro su 375, è un 10%, che mancando ancora un mese e mezzo, l'ottimismo non mi è andato.
Io lo spero, io spero che non siano 40.000, siano 80.000. Però
quindi sono abituato
il 10%
in salita piuttosto che
siamo ottimisti. No, volevo fare una nota,
vorrei
però
essere ottimista, però io mi auguro di poter sbagliare.
Il suggerimento è quello
l'ho detto.
Continuare ad essere ottimisti quando pensa alla nostra amministrazione.
Però adesso voglio fare una nota al di là dei numeri, che adesso mi sento di dire che l'ufficio tecnico è a regime, cioè l'ufficio tecnico adesso abbiamo regime di personale, cioè è vero, siamo partiti con le difficoltà di personale, ma oggi posso dire che le competenze ci sono e c'è un numero di persone adeguato per il Comune di Ornano. Perché questo? Uno, perché abbiamo investito nel numero di bilancio, vedete, con una persona, un professionista terzo che fa due giorni a settimana presso il Comune e istruisce praticamente, quindi 18 ore, e istruisce tutte quelle pratiche di edilizia privata. E questo, beh, senza far nomi, però c'è una persona terza che lavora. In più adesso abbiamo, diciamo, trasferito, ma per sua richiesta, non per nostra volontà, un agente di polizia locale col diploma di geometra, l'abbiamo trasferito in ufficio tecnico dal primo di agosto, non ricordo più, comunque subito dopo l'estate. Ovviamente poi abbiamo fatto il bando di assunzione dei nuovi agenti di polizia locale, ripristinando, come avete visto prima, l'organico. Quindi oggi abbiamo di per sé l'ufficio tecnico, c'è il suo responsabile, c'è un altro funzionario praticamente, c'è un istruttore sempre tecnico, c'è un'amministrativa, c'è un altro, diciamo, funzionario al CED, più c'è una personale esterno per 18 ore. Quindi mi sento di dire che adesso riusciamo a dare una giusta risposta alla gente, questo mi sento di dirlo, diciamo. Abbiamo faticato i primi mesi dell'anno, è anche vero questo, cioè non smentisco nulla, però oggi mi sento di dire che ci siamo, diciamo, in numero congruo, tutto lì.
Esatto, concorderà con me, perché l'ha detto tra le righe, che avendolo inserito agosto, mettiamo settembre, perché tra le ferie tutto è settembre, c'è un strascico comunque e ci sono stati dei mesi precedenti dove si era oggettivamente in difficoltà. Adesso valuteremo tra recuperare il lavoro pregresso e se l'organico con le 18 ore aggiuntive sono sufficienti, però se guardiamo nell'arco del 12 mesi è chiaro che qualcosa si è rallentato, si è perso. Ok, quindi siamo d'accordo su che magari d'ora in poi forse saremo a posto, sul 2025 qualcosa l'abbiamo perso in strada, quindi, però credo che siamo d'accordo su questo.
Sì, sì, non diciamo niente diverso uno con l'altro. Se ci sono altri interventi, quindi lei ha... No, vabbè, comunque abbiamo risposto. Ora, ci sono, quindi lei ha completato con Silvio Fadini. Ci sono altri interventi? Quindi ora procediamo quindi alla votazione. Favorevoli? Sono conto male.
Ci ho fatto apposta.
Porto segretario. Astenuti? Astenuti due, consigliere Zamataro e consigliere Passera. E contrari? Consigliere Bonfadini. Votiamo l'immediata esaurita dell'atto. Favorevoli? Contrari? Consigliere Bonfadini. Astenuti, consigliere Zamataro e consigliere Passera. Grazie. Do ora lettura di una comunicazione del prelevamento del fondo di riserva. Visto l'articolo 166,2 della legge del 267 18 agosto 2000, norma della quale il fondo di riserva utilizzato con deliberazione dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare laddove verifichi le esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rilevino insufficienti. Si comunica che con deliberazione numero 140 del 19/9/2025 è stato deliberato il prelevamento di euro 6.100 del fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio previsione 2025 per un'integrazione della dotazione finanziaria dei capitoli di spesa indicati nella delibera di giunta comunale e precisamente euro 4.000 per l'integrazione del capitolo relativo ai servizi di consulenza legale e euro 2.100 per l'integrazione del capitolo acquisto di arredi per la scuola media. Con deliberazione numero 156 del 7/10/2025 è stato deliberato il prelevamento di euro 900 dal fondo di riserva ordinario di cassa del bilancio di previsione 2025 per integrare la dotazione finanziaria dei capitoli di spesa indicati nella delibera di giunta comunale per integrazione del capitolo di spesa arbitraggi, risarcimenti e mediazioni. Con deliberazione numero 169 del 4/11/2025 è stato deliberato il prelevamento di euro 10.000 dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2025 per integrare le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa indicati nella delibera di giunta comunale e precisamente 7.000 euro per integrazione del capitolo relativo ai servizi di consulenza legale e di euro 3.000 per integrazione del capitolo di spesa per arbitraggi, esercimenti e mediazioni. Tanto era dovuto a questa comunicazione. Passiamo adesso al sesto punto dell'ordine del giorno, rinnovo dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Colonia Asserio, il Comune di Spirano, il Comune di Orniano e le parrocchie di Colonia Asserio, di Spirano e Orniano per le azioni di sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso il centro di primo ascolto e coinvolgimento interparrocchiale anno 2026-2027. Lascio la parola al Vice Sindaco Liseri.
Grazie. La proposta è quella di rinnovare l'accordo e la convenzione esistente tra i tre comuni. Questo centro parrocchiale di ascolto esiste ormai dal lontano 2013. Abbiamo visto nel corso di questi 12 anni che è molto utile e diverse persone si rivolgono per chiedere un momento di ascolto, un momento di sostegno e per trovare risposta anche ad alcune domande. È un centro molto utile perché, differentemente magari da un'amministrazione, è molto snello e non deve rispondere a tutte le procedure burocratiche e a tutte le adempienze che poi un'area e un servizio come servizio alla persona devono ogni volta eseguire per poter anche solo erogare un contributo. La proposta va in continuità con quella degli anni precedenti, quindi si chiede il versamento di un importo pari a 0,30 centesimi per ogni abitante. Anche gli altri due comuni daranno lo stesso contributo. Ad oggi le famiglie, nell'ultimo biennio, le famiglie che si sono rivolte e sono state sostenute da questo centro residenti a Durgnano sono 7. Negli ultimi 2 anni alcune hanno ottenuto un contributo economico anche solo per poter pagare un'utenza, la bolletta di un'utenza, piuttosto che l'abbonamento di un pullman. L'impegno delle famiglie e delle persone che si rivolgono a questo centro è poi di restituire magari l'importo o parte dell'importo o in modo rateizzato o in maniera tutta in un acconto unico, ecco, ma più in là nel tempo, quindi fanno questa sorta di prestiti che poi vengono restituiti. La cosa importante che ci tengo a sottolineare è che c'è un continuo dialogo tra l'area e il centro, in modo tale che non si incorra nel rischio che venga 2 volte supportata la stessa famiglia a scapito di qualcun altro, ma che ci sia una progettualità condivisa sullo stesso nucleo o sulla stessa persona.
Grazie Vice Sindaco, c'è un intervento, prego consigliere Zamataro.
Sì, come ricordava l'assessore, nasce nel 2013 ed è questa importante collaborazione voluta anche dall'entità cristiana, proprio a sostegno di chi è in difficoltà, delle persone che effettivamente si rivolgono a loro attraverso quindi questa collaborazione fitta tra, è una rete che si è venuta a creare tra i comuni citati e la parrocchia. E poi ha visto, diciamo, concretizzare attraverso una convenzione nel 2022 e quindi rinnovata nei vari anni. Adesso si chiede una prosecuzione di questa collaborazione che a quanto pare è proficua ed è soprattutto importante il dialogo per evitare che la stessa persona, lo stesso nucleo familiare possa ricevere 2 volte lo stesso sostegno anche a discapito di altri, perché comunque le risorse finanziarie sono quelle, per cui ci siamo sempre espressi a favore e lo faremo anche questa volta. Grazie.
La ringrazio consigliere, ci sono altri interventi. Prego consigliere Passera.
Anche per noi riteniamo importante questo rinnovo d'accordo di collaborazione tra i comuni e le parrocchie, indispensabile anche per aiutare proprio le persone in difficoltà, e saremo favorevoli a questo progetto.
La ringrazio. Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli, unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli, unanimità. Grazie. Allora facciamo l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Approvazione del nuovo statuto dell'associazione Pianura da Scoprire, approvato dal Consiglio Direttivo in data 28 ottobre 2025. Lascio la parola all'assessore Pelucchi.
Buonasera. Prendo la parola per illustrare appunto la richiesta che ci perviene dall'associazione Pianura da Scoprire, associazione di promozione socioturistica della media pianura lombarda di cui siamo soci. Nell'assemblea del mese di maggio del 2025 hanno ravvisato e dato mandato a quello che è il consiglio direttivo di procedere alla revisione dello statuto per permettere all'associazione di acquisire una personalità giuridica, cioè di transitare dall'associazione di volontariato a un ETS, un ente del terzo settore, introdurre la possibilità di convocare e svolgere riunioni da remoto e recepire aggiornamenti normativi e organizzativi necessari per il corretto funzionamento dell'ente. Soprattutto si rendeva necessario creare un corpo giuridico che creasse un vero schermo tra quello che erano gli associati anche per le dimensioni che nel frattempo l'associazione ha assunto, e uno schermo diciamo, normativo e anche giuridico che permettesse di tutelare meglio quelli che erano impegnati nelle cariche sociali. Quindi ci richiedono di aderire appunto alla richiesta della variazione dello statuto, e anche per altri due motivi, che sono quelli di poter aderire, cioè un motivo principale che è quello di poter, poter aderire all'agevolazione prevista dalla Regione Lombardia per le associazioni che si dotano di personalità giuridica entro il 2025, e inoltre ci tiene a precisare il Consiglio Direttivo, quindi il Presidente, che tutto questo non comporterà comunque dei costi aggiuntivi rispetto alle quote associative normalmente versate. Noi aderiamo, devo dire che la collaborazione con Pino da Scoprire tutti gli anni si fa sempre più intensa e anche proficua per il territorio, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista dell'attrattività su tutto quello che il movimento turistico, storico turistico, comporta. Grazie.
Aggiungo due cose tecniche. È uno statuto che verrà approvato da tutti i consigli comunali dei comuni aderenti di Pino da Scoprire, quindi anche degli enti, diciamo, che partecipa a Pino da Scoprire, quindi non solo i comuni, ma ci sono anche degli enti. E l'altra cosa, come avete visto, c'è anche il parere del revisore allegato ovviamente alla delibera. Quindi se ci sono degli interventi, però, consigliere Zamataro.
No, motivavo più che altro la nostra votazione. Con nota del 30 ottobre 2025 il Presidente dell'Associazione ha trasmesso ai sindaci la comunicazione di approvazione del nuovo statuto e chiesto appunto di approvare questo statuto entro il 30 novembre, ma proprio per dare l'opportunità a loro di convocare l'assemblea straordinaria che è il 15 dicembre. Per cui ai comuni, approvando questo statuto, non viene chiesto nulla, quindi non comporta oneri aggiuntivi per i soci né modifiche delle quote. E il lavoro mi sembra, e la collaborazione proficua, a quanto pare sembra essere destinata a proseguire in questo intento, per cui il nostro voto sarà favorevole.
La ringrazio consigliere. Prego consigliere Passera.
Anche per noi saremo favorevoli a questa approvazione del nuovo statuto, oltretutto anche la Proloco e la Promugnano ne fanno parte, perciò è una cosa anche molto importante questa approvazione. Grazie.
Grazie, andiamo quindi alla votazione, favorevoli, unanimità, e votiamo anche... Sì, votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto, favorevoli, unanimità, grazie. Dichiaro chiusa la seduta, chiedo se possiamo un attimo spegnere un attimo la registrazione, così lascio libero il segretario e, come vi ho anticipato, vi do due comunicazioni.